Ciao Andrea e ben ritrovati su Fan Fuori Aula Network, la web radio dell'Università di Verona. Dopo la pausa estiva, che si è conclusa in realtà già da qualche settimana, le nostre trasmissioni stanno per riprendere il 7 di ottobre. Ripartiremo con il nostro palinsesto, siamo al lavoro con la redazione per prepararvi una stagione che soddisfi insomma tutti i vostri interessi e le vostre curiosità. Abbiamo anche alcune novità che scopriremo insieme. Ripartiamo però in qualche modo come d'obbligo, e ci fa molto piacere, con il punto del rettore. E questa è la prima trasmissione, il primo podcast con cui di fatto inauguriamo la nuova stagione. E dunque, benvenuto e ben ritrovato al professor Nicola Sartor.
Grazie, ben ritrovati anche voi.
Professore, come sempre, la pausa estiva in realtà è stata piuttosto breve perché c'era moltissimo da fare e già fra la fine di agosto e i primi giorni di settembre si era assolutamente al lavoro, perché settembre è un mese molto impegnativo per l'Ateneo.
Certamente impegnativo, ma allo stesso tempo anche molto positivo, perché ci sono una serie di iniziative istituzionali che credo siano di grande interesse, qualcuna assoluta novità, altre che invece fanno parte della tradizione del nostro Ateneo. Se posso partire con le novità, da poco avviate questo bel progetto relativo all'arte contemporanea. Il titolo del progetto è Contemporanee e Contemporanei, che discende da una convenzione fatta con AGI Verona e in particolare col suo presidente Giorgio Fasol, che è un famoso collezionista di arte contemporanea, ma dove davvero l'obiettivo è quello della valorizzazione dei giovani artisti. Abbiamo corso, un grande aiuto avuto anche dalla direzione tecnica della comunicazione, perché sono state allestite in poco tempo delle opere che vengono esposte prevalentemente nell'edificio, nel corpo centrale di Santa Marta, però ogni edificio dell'università avrà anche almeno un'opera, compresa il rettorato. C'è stata l'inaugurazione il 10 settembre, con autorità, alla fine anche si è apparso Vittorio Sgarbi, che non era previsto, però ha fatto anche lui una passeggiata negli spazi. E questo è un progetto molto importante perché, come ho detto anche nell'inaugurazione, l'obiettivo non è l'esposizione delle opere. L'esposizione delle opere è uno strumento, perché l'obiettivo vero è quello di avvicinare innanzitutto la nostra comunità studentesca, ma tutte, anche le altre persone, alla complessità e alla comprensione dell'arte contemporanea. C'è un coinvolgimento diretto degli studenti, sia perché nel comitato scientifico siede un rappresentante del consiglio di studenti, sia perché con molto piacere abbiamo lanciato una call mirata a un appello mirato all'adozione da parte di uno studente, una studentessa, di un'opera d'arte per comprenderla e per poterla spiegare alle persone che verranno a visitare. E nel giro di pochi giorni abbiamo avuto 140 adesioni, tenendo presente che è assolutamente volontaria e non comporta né compensi monetari né riconoscimento di crediti.
Questo è molto rassicurante.
Molto rassicurante, e quindi già nell'inaugurazione del 10 settembre una ventina tra studentesse e studenti hanno accompagnato i vari gruppi di visitatori a un percorso guidato che spiega alcune di queste opere, perché, ripeto, in alcuni casi vanno comprese, bisogna capire il percorso dell'autore.
Siamo prevalentemente in Santa Marta, ma non solo.
No, certamente, nel senso che le opere sono esposte, anche ce n'è una qui al Polo Zanotto, nella parte antistante le aule T1, T2 e T3, ce ne sono tre nel rettorato, quindi a Palazzo Giuliani. Ci sono tre opere esposte, ma devo dire che il tutto è stato fatto con grande maestria dal curatore. Il curatore è il dottor Denis Isaia, che è curatore del MART, il Museo di Arte di Rovereto e Trento, specializzato in arte contemporanea, quindi non sono opere che hanno stravolto gli edifici, ma sono opere che si collocano con discrezione, anche se con visibilità, negli edifici stessi.
Questo progetto renderà ancora più accogliente e curiosa, penso, l'università per i giovanissimi studenti che la stanno affollando in queste ore, in questi giorni, perché siamo proprio nel vivo di Kids University.
Certamente, anche questa è da poco partita. Questo sabato ci sarà anche la cerimonia di consegna da parte mia dei diplomini alle bambine e ai bambini che hanno frequentato i laboratori, ed è di nuovo un'iniziativa di grande successo che ha anche aiutato a aumentare la visibilità del nostro Ateneo in tutta la città e anche negli territori contermini, perché ricordiamoci che da lo scorso anno è stata anche accreditata dall'associazione europea che si occupa di questi progetti. E poi vogliamo dire che, lasciatecelo dire, siamo ben contenti, Padova ci ha copiato. E quindi anche questo è un motivo di soddisfazione.
Sicuramente si è visto il rapporto che storicamente c'è con Padova, insomma, certo. per il nostro Ateneo, per varie ragioni e per vari ricorsi storici.
Certo.
La storia si ripete perché alla fine del mese, come sempre a settembre, ci sarà l'occasione per celebrare la ricerca, che per l'università è così importante, ma sempre fondamentale da ricordare e da mettere in mostra.
Certamente, anche lì la scelta della data è a livello europeo, perché la notte della ricerca avviene in tutti i paesi europei, nelle università che aderiscono nello stesso giorno, quindi stiamo parlando del 27 settembre, venerdì, e noi come di abitudine, prima della notte della ricerca, abbiamo la cerimonia di consegna annuale di consegna dei diplomi di dottore di ricerca alle persone che hanno conseguito il titolo entro l'anno. Come sempre, una lectio magistralis, quest'anno ho invitato Tito Boeri, che penso sia noto, tornato, non è più presidente dell'INPS, è tornato a fare l'accademico a Milano e ci parlerà dei veri problemi e dei falsi miti relativi al mercato del lavoro e al sistema pensionistico, quindi anche una scelta di temi anche di grande attualità, non solo scientifica ma anche civile.
Assolutamente. Un mese intenso, non fosse stato già per questi eventi, anche solo per il fatto che è il mese con il quale si concluse il suo mandato, professore.
Certamente, i 6 anni sono previsti dalla legge del Mini, sono trascorsi, terminerò il mio mandato il 30 settembre e quindi, tra l'altro, il 30 settembre, per pure motivi così di coincidenza, ci sarà anche l'ultimo consiglio di amministrazione da me presieduto. E quindi sarà un momento anche in cui presenteremo il bilancio dei 6 anni trascorsi. Sono stati anni decisamente intensi, perché abbiamo fatto molte azioni sia di organizzazione interna, pensiamo all'adeguamento anche normativo alla riforma cosiddetta Gelmini del 2010, l'abbiamo completata durante questo mandato, abbiamo anche innalzato tutte quante le attività relative al raggiungimento di obiettivi di qualità. Si è coronato lo scorso dicembre con l'accreditamento, anzi la comunicazione ufficiale definitiva risale a maggio di quest'anno, il nostro Ateneo è stato certificato per 5 anni ed è un'attestazione rilasciata dall'ANVUR, l'Agenzia Nazionale per la Valutazione delle Università e di Ricerca, che ha valore europeo, quindi il nostro Ateneo a questo punto fa parte della costellazione degli Atenei europei certificati, quindi tra l'altro con un giudizio estremamente positivo, per cui credo a memoria che siano 6 circa gli Atenei italiani che hanno avuto un punteggio superiore al nostro.
Ripensando a lei e all'università 6 anni fa, penso che avesse delle aspettative che poi sono cambiate, un'idea forse anche dell'Ateneo, di come è strutturato e un'idea di come voleva che si sviluppasse, che risponde, che si rivede in quello che dovrà lasciare adesso, o il percorso è stato molto differente da quello che si aspettava?
No, non è stato differente in termini delle azioni principali condotte e dei risultati raggiunti. Ovviamente non è che abbiamo raggiunto al 100% tutto, però dal punto di vista qualitativo sicuramente sì. Voglio ricordare soprattutto sul fronte della didattica alcuni risultati molto positivi. Chi volesse anche avere una maggiore conoscenza del percorso, metterò a disposizione la relazione di fine mandato che ho presentato in Senato e presenterò al CDA, però mi piace ricordare gli studenti iscritti sono aumentati del 4%, ma ben del 10% gli studenti che sono regolari con il passo degli studi secondo le definizioni ministeriali. Abbiamo avuto un costante aumento per i corsi di studio superiori delle persone che sono iscritte da noi in possesso di una laurea conseguita presso un altro Ateneo, siamo attorno al 40% per i corsi di laurea magistrale, siamo sopra il 60% per i corsi di dottorato, questo è un motivo di grande soddisfazione, abbiamo ampliato l'offerta didattica in lingua straniera, abbiamo fatto delle operazioni di grande rilievo per ridurre la contribuzione studentesca, andando ben al di là di quello che erano gli obblighi imposti dalla legge, non solo, quindi prevalentemente per condizione economica, però abbiamo anche introdotto con effetti sul nostro bilancio, di sgravi legati esclusivamente al merito, quindi possono essere ottenuti anche dalle persone che possono essere in condizione non disagiata economica. Tutti coloro che tengono il passo in termini di merito hanno degli sgravi nelle tasse di iscrizione. Questo è un risultato molto positivo se lo uniamo anche agli altri. Mi aspetterei nei prossimi anni, anche in termini di performance studentesca, ulteriori progressi, perché molte di queste azioni hanno effetti piuttosto lunghi nel tempo. Pensiamo a un'azione che viene introdotta a favore di una particolare coorte. Dobbiamo aspettare minimo 3 anni prima che questa coorte si laurei, quindi per poter misurare quantitativamente i risultati che prima in parte ho citato. Quindi mi aspetterei ulteriori progressi, e sono sicuro che questi saranno raggiunti anche sulla base della guida che sarà svolta dal prossimo rettore, dal collega Pierfrancesco Nocini.
Tutte le azioni che ci ha sintetizzato hanno contribuito al mutamento di questo Ateneo, e mutamento vitale come per ogni realtà, ogni ente, ogni azienda, bisogna cominciare anche a dire, perché certo, l'università è anche questo. C'è invece qualche passaggio che è dispiaciuto di non essere riuscito a completare o ad avviare?
Certamente, il rammarico più grande consiste nel non essere riuscito ad avviare la costruzione della biblioteca per gli studi umanistici. Devo precisare che questo non è dipeso da noi, in quanto che eravamo anche finanziariamente autonomi, come lo siamo stati su altri fronti, però dall'assenza delle condizioni che sono a noi estranee, perché ovviamente la biblioteca per gli studi umanistici deve essere in prossimità del polo umanistico. Una biblioteca, a differenza dei treni, non può basarsi sulla levitazione magnetica, ha bisogno di un terreno su cui fondarsi, e non siamo riusciti ancora ad avere questa autorizzazione per problemi che non riguardano l'Ateneo né riguardano i rapporti tra il Comune e l'Ateneo, perché sia il precedente sindaco sia l'attuale erano assolutamente favorevoli a questo, ma a una condizione che riguarda i rapporti tra il Comune e altri soggetti. Purtroppo questo è un grande rammarico, ma spero anche che il progetto non venga accantonato. È sempre presente nel piano edilizio triennale, e quindi spero che nei prossimi anni si maturino le condizioni per poterlo realizzare.
In conclusione verrei agli aspetti, definiamoli più umani, nel senso, l'università è ovviamente fatta di strutture, di uffici, ma questi sono animati dalle persone.
Certo.
Lei ha avuto a che fare con tantissime persone, ha dovuto mettersi in contatto con loro, scoprirle, ci diceva tempo fa, più di quanto non si aspettasse.
Certo.
Forse, e avere la conferma che questo Ateneo ha delle risorse sulle quali si può contare, e l'ha fatto lei, lo farà anche chi arriverà in futuro. Ha avuto modo di confrontarsi, avere relazioni con i tecnici, con i docenti, con gli studenti anche, e immagino cercato di relazionarsi con tutti, di rivolgersi a tutti, lo testimoniano anche le sue presenze qui da noi. Anche il saluto finale che rivolge è l'intera comunità.
Assolutamente sì, il saluto non può che essere un cordialissimo saluto e un augurio a tutta la comunità universitaria, che è composta da studenti, dal corpo docente e dai tecnici amministrativi. Insomma, l'universitas è questa, va vissuta pienamente perché è anche un'esperienza di vita, e devo dire di aver anche trovato grande soddisfazione a riscontrare come molte delle persone che lavorano, magari anche non con incarichi di responsabilità, da parte loro la grande soddisfazione di appartenere all'Università di Verona, ma ancor più di appartenere a un'istituzione pubblica che svolge un ruolo pubblico e eroga servizi pubblici. Questa consapevolezza e questa soddisfazione, secondo me, sono le cose più belle.
Fatto bene a sottolineare un aspetto molto importante. Chiudiamo qui ringraziandola per primi noi per essere per essersi prestato in questi mesi, aver trovato il tempo di farci visita e così passare a trascorrere insieme questi 10-15 minuti a comunicare con la comunità, a raccontare quello che l'Ateneo metteva a disposizione, stava organizzando, i suoi sforzi, suoi e dei colleghi e di tutta di tutto l'Ateneo. Grazie quindi per essere stato con noi, e adesso cosa l'aspetta?
Adesso io ritorno a fare il professore per 30 giorni, per un mese, perché ho deciso poi di, avendo alle spalle 45 anni di contributi effettivamente versati, sia pure in anticipo rispetto alla classica soglia dei 70 anni, 4 anni in anticipo vado in pensione.
che sappiamo essere ormai non più la fine ma un nuovo inizio.
Io
per
lo spero
tutti.
Proprio.
Ma ce lo auguriamo anche per lei, anzi forse avrà ancora più tempo per dedicarsi non solo alle cose che ha lasciato in sospeso ma all'ulteriore costruzione del rapporto fra l'Ateneo e la città, o la città e basta, o progetti suoi che per ora ha lasciato in sospeso. Le auguriamo allora tutto il meglio, la ringraziamo nuovamente per essere
grazie
stato nostro ospite, arrivederci, a presto.
A presto e un caro saluto a tutti.